Intanto chiamerei subito il nostro fratello Paolo. E allora lui dirà qualche cosa per quanto riguarda il ritorno di Gesù. Apriamo il nostro cuore a questo.
Ok, amen. Siamo in un tempo speciale, soprattutto questo mese di settembre che sta per cominciare, ci sono diverse cose che si stanno concentrando insieme e sono dei fatti che hanno un valore a livello dei tempi in cui noi viviamo. Quindi, siccome ci sono parecchie cose che viaggiano anche su internet, non sempre queste informazioni sono forse messe in ordine o anche accurate, non lo so. Quindi pensavo di mettere giusto ordine sulle date che vedremo questo mese, perché il mese di settembre è l'inizio del nuovo anno ebraico. E sappiamo che la parola profetica di Dio va secondo il calendario biblico, che è il calendario ebraico, non secondo il nostro calendario. Quindi nel mese di settembre ci sono degli appuntamenti, appunto in questo senso, sul calendario ebraico che coincidono con avvenimenti che hanno a che fare con le circostanze di questo mondo e quello che succede. Questo è importante che noi siamo attenti a quello che succede, che lo mettiamo insieme in accordo con quelle che sono le date del calendario biblico, si può andare col calendario biblico, che non è il nostro calendario, okay? Perché le cose che Dio fa, le fa nei suoi tempi. Se vi ricordate, 2 anni fa è venuta una sorella dell'America e ci ha detto che dobbiamo sincronizzare i nostri orologi con il calendario di Dio, okay? Però ci sono degli avvenimenti che avvengono in questo mondo e che cadono anche in momenti particolari di questo calendario. Allora, a sinistra ho messo il calendario nostro e a destra il calendario biblico. Siamo ancora per adesso nell'anno 5775 secondo il calendario biblico e ci sono che tra l'altro questo anno 575 è un anno sabbatico, è il settimo anno che era l'anno di remissione, che si chiama Shemitah, che è l'anno di remissione di tutti i debiti. Se leggete in Deuteronomio 15 parla di questo. Il settimo anno non coltiverete la terra, raccoglierete, non lavorerete il terreno, lo lascerete riposare, però era un anno in cui tutti i debiti dovevano essere rimessi, tutti i conti erano azzerati, okay? E poi l'anno prossimo, dopo questa Shemitah, dopo questi 7 anni, entriamo, questo è anche il 49° anno in cui, che prepara l'anno prossimo nel calendario ebraico il giubileo secondo l'anno ebraico. Ci sono alcune date in questo fine anno 5775 che sono importanti. Allora, il 13 settembre, che è il 29 di Elul, il giorno prima del calendario, l'inizio del nuovo anno ebraico, perché sarà il primo di Tishrei, dopo quello sarà il primo giorno, sarà Rosh Hashanah, quindi il primo anno dell'anno 5700, il primo giorno dell'anno 5776. Ma il 29 di Elul è il fine di questo anno 5775, è il giorno in cui tutti i debiti erano rimessi e tutti i conti venivano azzerati. Ora, ci sono alcune cose che succedono che hanno a che fare col 29 di Elul. Intanto avremo un'eclisse solare parziale che va insieme con le 4 famose lune che abbiamo avuto in questi 2 anni, cioè luna l'avremo ancora, ci rimane ancora. L'anno scorso abbiamo avuto 2 eclissi di luna, una a Pasqua e una alla festa dei tabernacoli, le lune rosse. Quest'anno abbiamo già avuto una Pasqua, ne avremo un'altra speciale proprio in questo periodo. E nel frattempo, nello stesso tempo, ci sarà anche un'eclisse solare parziale il 29 di Elul. Il 29 di Elul è speciale, c'è un profeta americano che ha scritto un libro che si chiama Shemitah, che appunto parla di questi 7 anni di remissione. Dio gli ha dato qualche anno fa una parola e un'indicazione profetica, gli ha fatto vedere che in effetti il 29 di Elul del 2001, quando c'è stato il crollo delle 2 torri, c'è stato un grosso crack finanziario, le borse sono crollate, soprattutto in America, ma questo ha toccato tutto, come ormai siamo in un mondo globale, ha toccato tutto il mondo. E il giorno in cui c'è stato questo crollo delle borse era il 29 di Elul, quindi l'ultimo giorno dell'anno, il giorno della remissione dei debiti. Okay? Nel 2008 c'è stata l'altra crisi finanziaria, la più grossa, è sempre successo nel 2008, era un altro anno di Shemitah di 7 anni, e di nuovo successo il giorno 29 di Elul, che la borsa è crollata in America, è scesa la borsa di Dow Jones di 777 punti, tra l'altro, 777, ok? Un altro grosso crollo, quello molto più grande del 2001. Quest'anno siamo di nuovo nell'anno della scemità, e questo fratello ha fatto degli studi e ha detto quello che rischiamo quest'anno è di avere la stessa cosa il giorno 29 di Elul, che sarebbe il 13 settembre, ok? Allora, non è che lui dice sarà così, ma in effetti stiamo vedendo in questi tempi quanto ci sia questo su e giù della borsa, quindi dobbiamo aspettarci qualche cosa di nuovo a livello economico. C'è tutta una parola profetica dietro, che non ho il tempo di spiegare, che ha a che fare proprio con delle scelte che anche il governo americano ha fatto dopo la caduta del muro, cioè delle due torri, che ha a che fare con una parola biblica. Il giorno dopo che sono cadute le torri, qualcuno nel governo degli Stati Uniti ha fatto una proclamazione, secondo Isaia 9, versetto 5, se non mi sbaglio, dove dice i muri di mattoni sono crollati, noi costruiremo con pietre squadrate, i sicomori sono caduti, noi costruiremo con i cedri. Esattamente quello che hanno fatto in America dopo la caduta delle due torri, ma non ho tempo di spiegare questo. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo, lo stiamo vedendo con la crisi della Grecia, adesso la crisi della Cina. Ormai siamo in un mondo globale, quello che succede in una nazione tocca tutte le altre nazioni, siamo legati economicamente, quindi non sappiamo cosa può avvenire. Il 29 di Elul è una domenica, quindi le borse sono chiuse, ma non è esattamente per forza quel giorno, è intorno a quel giorno che può venire un'altra crisi. E mi diceva questo fratello, perché comunque gli altri due sono stati un avvertimento per portare per il mondo a un ravvedimento, e questo ravvedimento non c'è stato, c'è il rischio di un altro problema. Quindi la sera del 3 settembre sarà Erev Rosh Hashanah, perché i giorni ebraici cominciano dopo il calare del sole, quindi inizierà il nuovo anno ebraico 5776. Il 22 settembre, che tra l'altro è il mio compleanno, ma questo è tra parentesi, sarà Erev Yom Kippur, quindi il giorno della grande espiazione, come nella Bibbia, che ogni anno veniva fatta questa espiazione per tutto il popolo, quando il sacerdote entrava col sangue del sacrificio nel luogo santissimo una volta all'anno, e quello determinava se Dio rimaneva presente col popolo di Israele oppure se ne andava. Era un anno molto importante, è l'anno in cui c'era l'espiazione di tutto il popolo di Israele, ok? Yom Kippur era, e secondo il calendario ebraico, ne abbiamo parlato 3 anni fa, se vi interessa andate a cercare l'insegnamento che abbiamo fatto sulle feste ebraiche. Il giorno di Yom Kippur è un giorno particolare, perché è il giorno, i primi giorni da Rosh Hashanah andare a Yom Kippur, secondo la tradizione ebraica, sono i 7 giorni in cui noi possiamo cambiare la nostra posizione davanti a Dio, da persone che siamo sotto la condanna a entrare nella grazia. Yom Kippur è la chiusura di questo periodo, di questa grazia, e quindi quel giorno i libri di Dio sono chiusi, chi c'è e chi non c'è non c'è. Quindi è anche un punto importante. Il giorno di Yom Kippur, quindi che è il 23 settembre, che è proprio il giorno centrale, ci sarà il giorno dell'equinozio d'autunno, quando il sole ha lo zenith sull'equatore, cioè vuol dire che i raggi del sole sono paralleli alla terra, quindi è un cambiamento ancora particolare anche di stagione, anche questo ha un senso, okay, in tutto, ed sarà l'inizio dell'anno di giubileo per il popolo ebraico. Quindi un'altra data importante, abbiamo detto sono date importanti, per biblicamente parlando, ma ci sono anche dei fatti che avvengono in questo periodo. Il 27 settembre il 27 settembre sarà Erev Sukkot, cioè l'inizio della festa dei tabernacoli. Il 15-28 settembre sarà Sukkot, quindi l'inizio della festa dei tabernacoli. La festa di Sukkot è sempre profetica del millennio. E questo nel giorno di Sukkot dei Tabernacoli sarà la seconda luna rossa dell'anno 2015, quindi la quarta di questa serie di 2 anni, ok? E abbiamo detto un'altra volta, tempo fa, che quando ci sono stati questi 2 anni di seguito con queste 2 crisi di luna che cadono a Pasqua e a Festa dei Tabernacoli, ci sono sempre stati delle cose particolari che sono successe nel popolo di Israele, ma parallelamente anche nella Chiesa. Quindi può essere un altro appuntamento. In più questa luna rossa sarà una super luna, cioè una luna grossa, perché la luna si trova nella minore distanza della terra, quindi apparirà in un modo molto grande, e questo succederà in Israele in particolare, perché vedranno questa superluna, questa luna rossa, oltre ad essere la quarta luna rossa, sarà anche una superluna, quindi di nuovo qualcosa di un segno particolare, ok? Dio dice che anche ci sono dei segni nei cieli che ci parlano e ci dicono le cose che succedono. Non stiamo facendo l'astrologia, ok? Ma tutto si muove, tutto l'universo si muove nei tempi di Dio, quindi ha tutto un senso e dobbiamo capirlo chiaramente su una base biblica. Ci sono altre cose che succedono. Il 23 settembre, che è Yom Kippur, il presidente Obama si incontra con il Papa alla Casa Bianca. Questa è anche una cosa straordinaria. Sappiamo che quello che il nemico sta facendo è quello di creare un sistema economico, politico e religioso che diventa tutto l'insieme, che diventerà il regno della bestia. Quindi tutte queste cose stanno convergendo, tutte queste alleanze, e anche questa alleanza comunque ha un significato, ok? Secondo due profezie del passato, una è una profezia di un sacerdote cattolico diversi anni fa, e l'altra è una profezia di un fratello nel 1975, giù di là, che praticamente questo presidente degli Stati Uniti sarebbe stato l'ultimo della serie, almeno secondo il funzionamento di questo sistema, e che questo l'ultimo papa sarebbe stato l'ultimo papa secondo questo sistema. Questo diceva anche un fratello, un nostro amico, che è un profeta a livello internazionale, che questo sarà l'ultimo papa con la struttura attuale della Chiesa Cattolica, ok? Quello che è stato fino adesso, perché poi le cose cambieranno, perché ci stiamo avvicinando al sistema finale. La cosa interessante, l'ho trovato sul giornale Carisma, che è un giornale cristiano americano, che questo giorno, questo Papa, in effetti il 266esimo Papa della lista dall'inizio, il 23 settembre è il 260esimo giorno dell'anno, e 266 sono i giorni della gestazione normale, di una gestazione umana, dal concepimento alla nascita, ok? Allora, non è che dobbiamo fare le cose strane, però ci sono tante coincidenze che avvengono tutte in un periodo dove ci sono delle date particolari che vanno insieme al calendario biblico. Sappiamo, abbiamo detto altre volte, che le feste dell'autunno bibliche sono le feste profetiche degli ultimi tempi, ok? Quindi tutti questi avvenimenti non avvengono per caso. Dio è un Dio che fa le cose con ordine. Il 24 settembre, il giorno dopo, sarà la prima volta nella storia che il Papa parlerà al Congresso degli Stati Uniti, che è come il nostro Parlamento, quindi è la prima volta che succede nella storia. Anche questo ha un significato a livello di quello che il nemico sta preparando. Del 25 al 27 settembre, tra l'altro questo è il 70esimo anniversario dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, il 70esimo anno, e questa riunione dell'ONU comincerà a settembre, una lunga sessione, è la 70esima sessione in ordine di tempo. Numero 70, anche questo ha un senso nella profezia biblica, come 40 anni, 70 anni hanno un significato. E in questo vertice dell'ONU devono adottare l'agenda di sviluppo post 2015, e è una cosa impressionante quando ho letto, hanno un'agenda da confermare che entro il 2030, questo è l'obiettivo insieme a tanti altri, che toglieranno, che questo l'ONU farà in modo che tutte le nazioni della terra collaborino per abolire tutta la povertà, tutta la miseria, tutte le malattie, tutte le guerre entro il 2030. È semplicemente assurdo, è semplicemente un inganno degli uomini, un inganno nei nostri confronti, perché questo è quello che ci vogliono fare credere, ok? Solo Gesù potrà fare questo, non c'è nessun altro, ma si troveranno per fare questo accordo per come raggiungere questo obiettivo entro il 2030, quindi togliere tutto l'inquinamento, eccetera, cioè 2030 saremo in un mondo perfetto, ok? Ora, interessante, perché il 25 settembre, che è l'inizio di questa conferenza, il Papa visiterà l'Assemblea ONU per incoraggiare queste proposte riguardo allo sviluppo sostenibile. Quindi parlerà e aprirà questa sessione per decidere questo. Un'altra cosa molto interessante. Cioè, non sto parlando delle persone, ma sto parlando di un sistema, e purtroppo il sistema religioso che questo Papa sta mettendo insieme è quello che prepara gli ultimi tempi, l'anticristo e il falso profeta. Cioè, il fatto che Obama e il Papa si incontrano insieme in questo tempo è, secondo me, è un'immagine di quello che il nemico sta cercando di fare. Quindi 25 settembre sono date che dobbiamo tenere presenti, se volete, se Franco è d'accordo le mettiamo anche sul sito della Chiesa, ma dobbiamo pregare e poi diciamo perché. Ma sono importanti, sono cose importanti. C'è un'altra cosa ancora più importante, perché questo è più vicino a noi. A Gerusalemme si trova quello che si chiama il Temple Institute, che è l'istituto del Tempio, che da 20 anni sta lavorando per preparare tutto quello che è necessario per la ricostruzione del Tempio. Sappiamo che nei tempi dei 7 anni della tribolazione, quando ci sarà il regno della bestia, sarà lì che ci sarà questo patto di pace tra questo governo mondiale e il popolo di Israele, e con questo trattato di pace verrà chiaramente data la possibilità a Israele di costruire questo Tempio, questo terzo Tempio di cui la Bibbia parla, che sarà costruito, non ha bisogno di distruggere niente di quello che c'è sul monte del Tempio, la spiana del Tempio, perché possono costruirlo a fianco di quella che normalmente si chiama moschea di Omar, anche se non è una moschea. Quindi questo gruppo di ebrei ortodossi, chiaramente non sono ebrei messianici, loro non credono in Gesù come Messia, quindi stanno preparando il terzo Tempio. Hanno già preparato tutti gli arredi del Tempio, quindi l'altare dell'incenso, la tavola dei pani, il candelabro d'oro, compresi tutti i vestiti dei sacerdoti, dei leviti. Hanno già un progetto che, se voi andate nel sito, bisogna parlare inglese, vi fanno vedere tutto il progetto di questo Tempio in dettagli con un video. E la cosa che stanno facendo è che l'ultima cosa di cui hanno bisogno è di avere la gioventa rossa, che parla in Numeri capitolo 19, la gioventa rossa deve essere sacrificata e dalle sue ceneri deve venire prodotta l'acqua di purificazione con cui devono essere purificati il Tempio, i sacerdoti, eccetera. Okay? Quindi fin tanto che non c'è questa gioventa rossa, il Tempio non può essere là, perché i sacrifici non possono essere ancora fatti, il Tempio non può essere ancora usato. Allora, è da diverso tempo che stanno cercando questa giovenca rossa, ci sono quasi arrivati, ne avevano trovata una perché hanno dei centri in cui stanno facendo crescere queste giovenche, di cui anche gli Stati Uniti, poco tempo fa, qualche mese fa, ne avevano trovata una che era perfetta, non deve avere un pelo bianco, non deve avere tante cose, deve essere senza difetto, ne hanno trovata una, poi hanno scoperto che era incinta, quindi è stata annullata. Quindi stanno cercando questa giovenca rossa, vuol dire che quando avranno questa giovenca rossa avranno tutto quello che è necessario per iniziare il servizio nel Tempio. Okay? Diceva questo rabbino, che c'è un video, che in effetti loro sanno benissimo dove è l'arca dell'alleanza, quindi non ci dobbiamo preoccupare, è molto vicina, è nascosta sotto la spianata del Tempio, loro ne sono sicuri, ci sono diversi dettagli che adesso non posso dirvi. Quindi il giorno che ci sarà questa giovenca rossa e può essere immediato, loro sono pronti per la costruzione del Tempio e l'inizio dei sacrifici. Ora, un'altra cosa interessante, mi sembrava che manca un pezzo, ok. Come mai manca il filmato? Non era qui il filmato pieno? E dopo? No, mi sono sbagliato, volevo mettere un altro ordine. Ok, questa Pasqua del 2015, tanto puoi partire con il video, se faccio partire io. Questo è sempre dell'Istituto del Tempio. L'anno scorso e quest'anno, visto che ci sono già i sacerdoti, perché hanno rintracciato le famiglie sacerdotali, hanno già fatto i vestiti dei sacerdoti, l'anno scorso e quest'anno hanno fatto delle prove di come dovrebbe essere il sacrificio della Pasqua. Quindi in questo anno, Pasqua 2015, hanno fatto questo in un posto particolare in Israele, hanno fatto questo sacrificio dell'agnello di Pasqua per cominciare a insegnare ai sacerdoti, che sono già in posizione, come questo sacrificio deve essere fatto e per farlo vedere anche ad altri. Non parte, non va. Abbiamo provato prima, perché è molto interessante vederlo, perché anche se questo sacrificio non ha un effetto, un significato spirituale, perché non è fatto nel Tempio, ma è stato fatto... Sentiamo il rumore ma non vediamo il video, mi dispiace, perché è impressionante vedere questo, cioè non è mai, da 2000 anni non è più stato fatto questo sacrificio, è stato fatto appunto l'anno scorso, quest'anno. Vedremo anche i sacerdoti che sono stati riconosciuti nelle ricerche che stanno facendo questa formazione in questo Temple Institute, che cominciano a fare questi sacrifici con gli abiti originali, perché tutto è stato fatto, hanno fatto degli studi incredibili. Qui hanno fatto un'immagine di quello che potrebbe essere il Tempio. Questo c'è uno dei rabbini. Questa scuola. Sono convinti che il tempo è vicino di questo Tempio. Ecco, questi sono i Kohanim, cioè i sacerdoti, con gli abiti originali, perché hanno fatto delle ricerche storiche incredibili. Sono abbigliati, vestiti come il tempo della Bibbia. Which can only be done on the Temple Mount in Jerusalem, but a drill for the purpose of increasing Israel's knowledge. Voglio far vedere questo perché è impressionante vederlo oggi, dopo 2000 anni, quello che sta preparando. Quindi l'offerta nel tempio era accompagnata dal suono di queste trombe d'argento, anche queste sono state costruite secondo l'originale. Questi sono i sacerdoti. Quindi controllano che questo agnello, questo piccolo, sia puro, sia senza difetti. Come dice la Bibbia, ogni uomo cercherà un agnello che sia puro, perfetto per l'offerta. Il sangue doveva essere passato secondo tutta la linea dei sacerdoti e poi passati indietro, e dovevano essere vicini al muro del Tempio. Are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. But next year in rebuilt Jerusalem? Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. This is the real Passover Seder. May we merit to bring the Passover offering this year in the rebuilt Jerusalem.
Questo fa parte del pasto della Pasqua tradizionale, praticamente finito. Temple Institute in Jerusalem.
Questa notte mangeranno carne, eccetera, eccetera. Questo pasto che viene dalla Pasqua. Scusate, torno un attimo indietro. Ora sono cose che ci toccano e ci fanno capire che siamo nei tempi della fine, questo è chiaro, non può essere diverso. Però volevo sottolineare una cosa, perché non dobbiamo essere impressionati dalle cose che stanno succedendo, ma credo che dobbiamo essere pronti ad affrontare questi tempi nel modo giusto. I tempi nel mondo stanno diventando sempre più brutti, ma la Bibbia dice in Isaia 60, fa una promessa: sorgi e risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, la sua gloria appare su di te, le nazioni cammineranno alla tua luce, il re allo splendore della tua aurora. Quando le tenebre diventano più fitte, la luce risplende ancora di più, questo è il punto. Leggevo un libro, qualcuno diceva questo: quando espongono un diamante, per esempio una gioielleria, vedete che lo mettono sempre sopra un panno nero. Perché? Perché col nero dietro come base risalta di più la luce del diamante. E la stessa cosa per noi: non è il tempo in cui noi dobbiamo nasconderci perché succedono queste cose, non è il tempo in cui dobbiamo entrare in un sistema autoprotettivo, ma è il tempo in cui noi dobbiamo splendere più di prima, perché i bisogni sono più grandi ancora quest'oggi. L'altra cosa che su certi siti in questi tempi viene detto è che il 13 settembre, Rosh Hashanah, di quest'anno Gesù ritorna. Facciamo come testimoni di Genova, come li chiamo io, scusate. Ma non possiamo mettere questa data, ok? Non c'è una data, non sappiamo la data in cui Gesù tornerà. Gesù l'ha detto che nemmeno quanto al giorno, quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo, quindi non possiamo dire quale sarà il giorno. E l'altra cosa, c'è ancora qualche cosa prima di partire, di andarcene da questa terra. Sarebbe, non credo che sia nel carattere di Dio per portare il giudizio su questa terra senza prima avere dato un messaggio di grazia tangibile non fatto di parole o di religiosità, ma tangibile e concreto a questo mondo, affinché quelli che sono sulla via della salvezza possano incontrare il Signore Gesù. Okay? Infatti Gesù ha detto: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora vedrà la fine, verrà la fine, cioè quando il Regno sarà predicato a tutte le genti. Non ci siamo ancora a questo. Uno, perché ci sono, abbiamo detto tempo fa, la Bibbia non è ancora tradotta in tutte le lingue della terra, ci sono ancora tante lingue. Grazie a Dio lì ci sono dei progressi, l'abbiamo detto altre volte, lo ripeto, tutte le missioni cristiane che lavorano per la traduzione della Bibbia si sono accordate già da un paio di anni per lavorare insieme in modo da raggiungere l'obiettivo di avere almeno il Nuovo Testamento tradotto in tutte le lingue entro il 2020. Ok? Non dobbiamo avere fretta di partire perché abbiamo ancora una missione da compiere. Se partiamo adesso, c'è la luce, se ne va insieme a noi e ci sono solo più tenebre. Credo che dobbiamo renderci conto che le tenebre aumentano, ma che noi abbiamo una maggiore responsabilità di far risplendere la luce. Credo che va insieme a quello che Corrado diceva stamattina: Dio sta preparando la sua sposa e la deve preparare in fretta, perché, cioè, diciamo queste settimane, stiamo pregando con Paola, noi non siamo pronti per questo tempo. Non siamo pronti ad affrontare questi tempi per essere una luce in questo mondo. Mi dispiace, ma non lo siamo. Credo che dobbiamo, per essere pronti vuol dire che noi dobbiamo almeno vivere, cominciare a vivere almeno quello che è la vita degli Atti dal capitolo 2 in poi. Non è quello che stiamo facendo adesso che è una luce per questo mondo. Voglio solo dire questo, una cosa che mi ha toccato, che ho sentito dire da qualcuno, poi chiudo. Atti capitolo 2, quando lo Spirito Santo è sceso, tutta la città di Gerusalemme era in subbuglio e la gente ha cominciato a correre per vedere cosa stesse succedendo in quella sala in cui erano riuniti i 120. Quando è l'ultima volta che le persone sono corse in questa città? Perché nella Chiesa stavano succedendo delle cose straordinarie e inspiegabili e volevano vedere cosa succedesse. Io credo che questo è quello che noi dobbiamo chiedere a Dio. Questa è la testimonianza di cui abbiamo bisogno. In questi tempi non dobbiamo dire: Signore, vogliamo partire, anch'io vorrei partire domani, vorrei che Gesù tornasse domani, ma noi abbiamo una responsabilità in questo mondo. Dio non ritorna solo per toglierci dai guai, Dio vuole che in questo tempo noi siamo una luce, e una luce vera in questo mondo. Le persone non hanno bisogno di parole, hanno bisogno di fatti. Questi fatti non li abbiamo ancora visibili. Dobbiamo pregare e gridare a Dio perché è il tempo e non abbiamo più molto tempo per farlo. Ora è il tempo. Dire: Signore, vieni col tuo spirito, riempici del tuo fuoco, manifesta la tua potenza affinché le persone che sono nell'incredulità possano vedere e essere toccate, perché gli diamo un'opportunità di toccare chi è il nostro Dio. A volte dice: non abbiamo bisogno di segni. Il mondo ha bisogno dei segni che Dio è un Dio reale. Di parole ne abbiamo già sentite troppe, ne diciamo troppe. Adesso noi e il mondo abbiamo bisogno di fatti, e i fatti è lo Spirito Santo che li compie. Abbiamo bisogno che quello che i profeti stanno proclamando, anche questo nostro amico, che dal 2015 ci sarà un movimento dello Spirito Santo nella Chiesa, noi dobbiamo cercarlo e volerlo questo movimento dello Spirito Santo, e sarà più forte di quello della Pentecoste. Le nozze di Canaan ci danno un messaggio profetico. Gesù ha preparato il vino migliore per la fine del pasto. E come hanno detto tanti profeti, il vino nuovo degli ultimi tempi sarà ancora migliore di quello dei primi tempi, cioè vuol dire di Atti 2. Questo dobbiamo pregare. Per questo non credo che il 13 settembre Gesù ritorni, perché non abbiamo ancora compiuto la nostra missione. Abbiamo una missione da compiere, la dobbiamo vivere, tutti noi, non solo i leader o i ministri. Noi siamo una luce e dobbiamo vedere questo. I miracoli sono per ognuno di noi, i miracoli, le parole potenti sono per ognuno di noi. Voglio dirvi solo ancora una cosa veloce: il mondo sta andando nella corruzione più profonda, questo lo sappiamo, giusto? E in questi giorni c'è stato il Sinodo Valdese, poi chiudo. Il Sinodo Valdese ha a che fare con, non solo con i valdesi, ma ha a che fare con la Chiesa metodista e la Chiesa Battista. Voglio solo leggervi qual è stata la conclusione di questo sinodo, che riguarda i matrimoni gay. Okay? Quando lo trovo ve lo dico. Questa è la pastoressa Mirella Manocchio, la pastora, non so come chiama. Dice: successivamente il sinodo ha dato mandato alla commissione liturgie di definire una liturgia ufficiale per un matrimonio non necessariamente tra un uomo e una donna. Il testo della liturgia inizia con la citazione biblica di 1 Giovanni 4,7 che dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Questo ha sottolineato Manocchio, questa pastora, per dire che ogni amore autentico, libero e sincero viene da Dio, indipendentemente dal fatto che si tratti di una coppia eterosessuale o omosessuale. Cioè, questo è usare la Bibbia in un modo diabolico. Questo non è biblico, siamo in pieno in queste cose. Noi abbiamo bisogno non di nasconderci o di autoproteggerci, abbiamo bisogno di fare vedere la luce. Ci costerà un prezzo, perché Dio dice che insieme al risveglio ci sarà anche la persecuzione, ma noi siamo qui per questo, non siamo qui per andarci domani in cielo. Siamo qui per testimoniare di Dio in questi ultimi tempi, per essere questa sposa radiante, brillante, pura, che si manifesta e che è quella che Gesù verrà a cercare. Quello viene a cercare. Amen. E dobbiamo pregare: Signore, abbiamo bisogno del tuo spirito. Io dico: Signore, così con quello che abbiamo non ce la facciamo ad essere una luce. Signore, tu devi far scendere lo spirito come è sceso la prima volta a Pentecoste e ancora di più, perché vogliamo che la gente corra per vedere delle cose che non hanno mai visto, non hanno mai sentito e riconoscono che quello è Dio. Questo è quello che il mondo ha bisogno di oggi. Per questo queste date sono importanti, non per cercare di fuggire, non per cercare di nasconderci, non per dire: Signore, torna domani, ma per dire: Signore, preparaci. Siamo in un tempo di preparazione. Questa preparazione deve essere una preparazione veloce, perché non abbiamo più molto tempo. Amen. Allora, non scoraggiamoci, anzi, siamo chiamati a qualcosa di grande e di meraviglioso in questi tempi, e dobbiamo accettare di entrare in questi tempi, di volerlo per ognuno di noi, per questa città, per questa nazione, perché il mondo ha bisogno di noi in questo tempo, più che mai. Amen.
Grazie Paolo. Wow. I tempi sono vicini e noi dobbiamo comprendere. Siamo chiamati a comprendere le cose, non essere superficiali, non essere leggeri, perché la Bibbia dice che lui verrà come un ladro nella notte. Tu non aspetti mai che un ladro arrivi. Proprio quanto non te l'aspetti, quanto non ce l'aspetteremo, quanto non l'aspetteranno, lui tornerà. E coloro che saranno pronti saranno presi. Ecco perché io credo che tutto questo che è stato detto, grazie Paolo, mette in ordine determinate cose. Ma tutto questo serve per mettere in ordine, non delle date, ma per mettere in ordine la nostra vita. Perché la cosa più importante di tutto quello che è stato detto siamo noi. Il bottino siamo noi. Ci sono due forze che vogliono questo bottino. È Gesù che ha pagato il prezzo per noi e Satana che vuole rubare questo prezzo che è stato pagato per noi. Perciò noi vogliamo essere i figli del giorno. Amen? Vogliamo essere svegli, perché la Bibbia dice che è tremendo quando lui parla delle 10 vergini, che tutta la Chiesa non sarà pronta. E questo ci deve mettere in una condizione di fare sul serio, cari. C'è finito il tempo di giocare o di venire al culto. Noi non veniamo al culto, veniamo per incontrare Gesù. Noi non veniamo al culto per sentire la parola, ma per riceverla la parola, e quella parola che ci cambia, che ci trasforma. Amen?